Pronti? A posto Bruno. Buonasera a tutti, Consiglio Comunale del 24 settembre 2020, do la parola al segretario dottoressa Maria Rosa Armanni per l'appello.
Buonasera, Toni Giuseppe.
Presente.
Taiocchi Daniele. Presente. Britta Maria. Presente. Carminati Alice. Presente. Alborghetti Morgana. Presente. Di Palma Carmela. Presente. Gusmini Andrea. Presente. Palazzini Roberto. Presente. Lorenzi Cristian. Presente. Valota Giovanni. Presente. Bassani Ivan.
È assente perché ha avuto un lutto in famiglia, mi ha sostituito al Parco del Serio, poi mi ha chiesto di poter assentarsi per partecipare alla veglia. Passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ratifica della delibera di giunta comunale numero 64 del 27 agosto 2020, variazione al bilancio 2020-2022 adottata d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Si tratta di una variazione che è stata appunto assunta d'urgenza perché a seguito dell'inizio dei lavori presso il centro sportivo Maresciallo Luigi D'Andrea, ricordo che il 27 luglio sono partiti i lavori del bando che abbiamo vinto al Fondo Sport e Periferie, il Comune si è aggiudicato 150.000 euro, sapevamo che c'erano ulteriori lavori, per esempio il fondo del campo in tennis che non era previsto che andava rifatto, più una serie di interventi e migliorie che la ditta che sta eseguendo i lavori ci ha segnalato, per esempio il rifacimento dei quadri elettrici e una serie di interventi. Siccome i lavori sono iniziati il 27 luglio e c'era rimane l'urgenza di consegnare le strutture perché quest'anno si dovranno utilizzare anche per le scuole medie, questa sera in giunta ci sarà appunto l'approvazione di un protocollo con la scuola e le associazioni sportive proprio per favorire l'uso degli spazi sportivi e non far venir meno le attività sportive, la giunta ha deliberato con urgenza lo spostamento di risorse, non siamo andati a utilizzare ulteriori risorse, abbiamo preso le risorse stanziate per la ristrutturazione dell'asilo di Malpaga che quest'anno non si farà perché il bando che ci aspettavamo venisse pubblicato per appunto la riqualificazione dei beni culturali causa coronavirus non è stato pubblicato, abbiamo preso quei 32.000 euro e li abbiamo spostati sul centro sportivo per ultimare i lavori. Lavori che si sono sospesi a seguito di una problematica che si è verificata sulla struttura, hanno ripreso martedì, sono stati ultimati oggi, lunedì arriverà l'elettricista e farà i quadri, credo, posso presumere che a partire da martedì, mercoledì, l'intervento previsto con il fondo del CONI e parzialmente previsto dal Comune sarà ultimato. Manca soltanto il rifacimento del campo in tennis, però di fatto i palloni da martedì saranno utilizzabili. Appena la squadra che fa questi fondi sarà disponibile, verrà a fare il campo, comunque presumo nel breve periodo. Quindi diciamo che entro i primi giorni di settimana prossima i lavori al centro sportivo saranno ultimati. Questa è sostanzialmente la ragione della variazione. Non penso, perché è una gomma, quindi ti strappano su quella vecchia e mettono giù quella nuova. Secondo me 3-4 giorni la fanno, perché poi ho visto che lavorano. Se non ci sono osservazioni, chi è per la ratifica della delibera di giunta comunale 64 del 27 agosto 2020? Alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità? Alzi la mano. Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Verifica dello stato di attuazione dei programmi, articolo 147 ter, comma 2, del decreto legislativo 267 del 2000. Questa è una delibera che solitamente si fa il 31 luglio di ogni anno. Quest'anno, causa l'emergenza sanitaria, tutto il termine era stato spostato al 30 di settembre e l'ufficio ragioneria si è attivato per farlo entro il 30 di settembre. Il governo ha poi modificato recentemente, ulteriormente, questa previsione, prevedendo che potesse essere approvato entro il 30 di ottobre o novembre, 30 novembre. Siccome però l'ufficio aveva lavorato, è stato, lo portiamo in consiglio, anche perché così siamo, siamo a posto anche nel rispetto del, della norma. È allegata la delibera, i consiglieri hanno ricevuto la relazione, ogni singolo comparto dell'ufficio del comune, quindi sono quattro sezioni, si occupa di dire cosa era stato programmato nel bilancio e cosa è stato fatto. Ovviamente in una situazione di emergenza come quella che abbiamo vissuto, pensare di avere un quadro delle attività aggiornato in modo preciso è evidente che è impossibile. Segnalo però che oggi facevo un po' il punto della situazione, comunque le previsioni di bilancio che noi avevamo previsto, soprattutto in termini di investimento, non si sono formate e stanno andando avanti. Pensiamo solo a, appunto, i palloni al centro sportivo, piuttosto che la recinzione del centro sportivo, piuttosto che il monumento dei caduti. Quindi diciamo che nonostante il blocco, il comune, possiamo dirlo senza problemi, non si è fermato. Questo è merito ovviamente di tutto il personale dipendente, in particolare dell'ufficio tecnico, che devo riconoscerlo, nel periodo del lockdown è stato a casa pochissimo e comunque è molto preciso nell'attuazione di quelle che sono le indicazioni che l'amministrazione gli dà. E di questo ovviamente gli sono grato, insieme all'ufficio ragioneria, che non ha passato periodi molto sereni, visto le vicissitudini, però devo dire che ci stiamo forse avviando verso un periodo di serenità, non diciamolo troppo ad alta voce. Se non ci sono particolari osservazioni, chi è per l'approvazione della verifica dello stato di attuazione dei programmi, articolo 143 ter, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000, alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Unanimità. Il terzo punto all'ordine del giorno è l'approvazione a salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000. È una delibera collegata a quella precedente. Fatta la verifica dello stato di attuazione dei programmi, è necessario verificare che quanto avevamo previsto in termini di entrate, soprattutto per quanto riguarda le entrate e ovviamente per quanto riguarda le uscite, sia rispettoso delle previsioni. È evidente che fare previsioni con lo spostamento dei tributi, soprattutto con riguardo alla tassa dei rifiuti, sapete che nell'ultimo consiglio l'abbiamo spostato il primo acconto il 16 settembre, quindi dire come vanno gli incassi non è il massimo. Dal punto di vista dell'IMU, che è il tributo che non è stato spostato neanche dal governo, di fatto, se voi andate a vedere i numeri che ci sono all'interno della relazione, siamo più o meno, se guardiamo il titolo 1, che è quello che riguarda le entrate da IMU e da altri tributi, siamo arrivati al 60,61%. Quindi, siccome questa verifica si fa in corso d'anno, metà anno, possiamo dire di essere in equilibrio, tenuto conto anche di quello che è successo nel nostro paese e in particolare nella provincia di Bergamo. Altri dati da segnalare: ovviamente il comune è perfettamente in ordine il pagamento dei mutui, quest'anno peraltro non si è ancora capito se dovremmo pagarli o no, perché inizialmente erano sospesi solo quelli con la Cassa Depositi e Prestiti, poi vedremo. Se nel caso non dovessimo pagare la rata di mutuo, la norma prevede che viene postergata, quindi non succede niente, si aumenta di un anno il periodo di ammortamento e ovviamente noi ci troveremo il prossimo anno con 40.000 euro di avanzo in più, perché non li abbiamo spese, che eventualmente potremo investire in conto capitale. Ovviamente questa delibera ha il parere del revisore dei conti, che è pervenuto il 18 settembre del 2020, che è allegato alla delibera di consiglio. Non so se avete osservazioni. Chi è per l'approvazione della delibera, alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Unanimità. Il quarto punto all'ordine del giorno è ovviamente anche questo conseguenza del lavoro legato all'analisi dei bilanci. Stasera siamo chiamati dall'analisi del bilancio, siamo chiamati a una variazione di competenze di cassa del bilancio di previsione 2020-2022. È una variazione che non riguarda nulla dal punto di vista degli investimenti in conto capitale che rimangono confermati. Siamo intervenuti su un capitolo particolare perché quest'anno ci siamo imbattuti in una tromba d'aria che immagino tutti abbiate visto e che ha purtroppo fatto numerosi danni, a partire dalla barriera fonoassorbente alle scuole, passando per le telecamere che sono state danneggiate per ben 3 volte dai temporali, non una volta, 3 volte, nonostante avessimo adottato anche degli scaricatori di tensione finalizzati a evitare il danneggiamento, però questa volta si sono danneggiati gli switch, non le telecamere, ma gli switch. Vabbè. Ci sono stati danni all'area feste, soprattutto per quanto riguarda la copertura del campo di Tamburello, quindi messi insieme sono circa 35.000 euro di danni che magari uno non si è reso conto. Avevamo un capitolo di bilancio 20.000 euro per i danni da eventi atmosferici, in parte finanziato dalle entrate che arrivano dalla compagnia di assicurazione che assicura il comune, e ovviamente abbiamo dovuto aumentare lo stanziamento. Non sappiamo ancora quanto la compagnia ci pagherà, perché teniamo conto che la compagnia, quando interviene, ovviamente c'è una franchigia per quanto riguarda i fenomeni elettrici di 1.000 euro. E poi ovviamente non è che ti paga il nuovo, ti paga, lo sappiamo tutti, abbiamo tutti le compagnie. Quindi diciamo che sta diventando un problema serio, soprattutto quando ci sono i temporali. Io non dormo quando ci sono i temporali perché mi preoccupo per il patrimonio comunale. Del resto stiamo cercando, anche insieme a Daniele, che sta pressando le varie società, di cercare di trovare degli strumenti di protezione degli apparati. Però anche quando mettiamo gli strumenti di protezione apparati ci brucia qualcosa d'altro. Il nostro è veramente un territorio che coi fulmini, e non so se a Grassobbio la ecco, fantastico. Sì, coprono il fenomeno elettrico, però hanno la franchigia di 1.000 euro, che è importante. Per esempio lo scaricatore costa 100 euro, tu lo metti, lui si danneggia, dopo lo devi sostituire, perché se non lo sostituisci poi ti brucia la telecamera. Però la compagnia franchigia di 1.000 euro, i 100 euro ce li devi mettere tu. Poi gli switch, avevamo degli switch che erano diciamo normali, quelli si montano. Questa volta abbiamo montato degli switch industriali, ma costano 450 euro switch. Considerate che abbiamo 35 telecamere, moltiplicate per 35, dovremmo spendere 20.000 euro e sperare che questi resistano a una scarica. Perché per esempio la società che ci fa l'impianto dice a volte è meglio montare robe che costano meno, che così quando si bruciano le sostituisci senza problemi. Zitto! Sì, però l'anno scorso abbiamo avuto una ventina di LED bruciati, non sono tanti. Sì. Va bene, quindi sostanzialmente la variazione si riduce a questo e, come avrete visto, a pochissimi capitoli del spostare 300 euro da una parte, 500 dall'altra, ma è tutta sulla parte in conto corrente. Se non ci sono osservazioni, chi è per l'approvazione della variazione di competenze di cassa al bilancio di previsione 2020-2022, alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Unanimità. Quinto punto all'ordine del giorno è l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui il decreto legislativo 118/2011, esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato. Come sapete, per i comuni sotto i 5.000 abitanti c'è la facoltà di posticipare il bilancio consolidato, che consisterebbe nel mettere insieme i dati del nostro comune con le partecipate, e diciamo che siccome sarebbe un'attività estremamente difficile e per il comune di Cavernago, a mio avviso, come per altri sindaci di piccoli comuni che hanno inoltrato al comune la richiesta di eliminare questo obbligo, un po' inutile. Quindi, essendo questa facoltà, aderiamo alla facoltà di posticipare la predisposizione del bilancio consolidato. Chi è per l'approvazione della delibera, alzi la mano. Unanimità. Al prossimo anno. Ogni anno puoi posticipare di un anno, finché non toglieranno il... Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica IMU ai sensi della legge 150 del 2019. Come sapete, l'anno scorso con la legge finanziaria è stata eliminata la IUC. La IUC era l'imposta municipale unica, l'imposta comunale unica, che riuniva la IMU, la TASI e l'IMU, la TASI e la TARI. La legge finanziaria ha eliminato la IUC, e ha previsto l'obbligo per i comuni di approvare un regolamento dell'IMU, perché adesso esiste solo l'IMU e la TARI, che però ha il proprio regolamento. Noi andiamo a approvare un regolamento che è stato predisposto dal segretario nella sua qualità di responsabile dell'area ragioneria, che di fatto ricalca un po' il vecchio regolamento che avevamo con... Sì, in realtà è stato abrogato dalla legge perché non esiste più la IUC. Ovviamente c'era la previsione del parere del revisore, cioè quindi è obbligatorio il parere del revisore che c'è allegato alla delibera. Rimane, questo lo dico perché almeno i cittadini lo sanno, la previsione dello sconto del 50% dell'IMU nel caso in cui la casa sia concessa in comodato gratuito al parente di primo grado con comodato gratuito registrato, la condizione, lo ricordo, la registrazione. Poi ci sono ovviamente le previsioni di riduzione nel caso in cui una persona sia ricoverata presso la casa di riposo e quella casa non sia utilizzata, e le varie previsioni. Non ci sono modifiche.
Una delle novità è anche che se tu hai più contestatari su un immobile, uno di quelli può pagare.
Esatto, esatto. A nome di tutti gli altri. Esatto. Se non ci sono particolari osservazioni, io approverei il regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica ai sensi della legge 160 o 150, 160 ho sbagliato io, 2019. Chi è favorevole? Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità? Unanimità. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno, che è il piano di diritto allo studio anno scolastico 2020-2021. È giusto? Sì. Io qui mi taccio, dico solo che arriviamo ad approvarlo al 24 di settembre perché chiaramente le previsioni di come si sarebbe aperto l'anno scolastico, di quali risorse si potevano investire per i vari progetti, era evidentemente quasi impossibile programmarlo. La scuola ci ha trasmesso i dati a fine luglio, primi di agosto. Ovviamente poi ci abbiamo lavorato sopra e abbiamo preparato il piano di diritto allo studio. Ovviamente la scuola è partita regolarmente, lunedì parte anche il servizio mensa, nonostante le grosse difficoltà che non sto ad elencare, ivi compresa il fatto che non si possono più usare le brocche ma bisogna utilizzare la bottiglia per ogni singolo bambino, che cercheremo di affrontare anche quella, stiamo cercando di risolvere. Ma do la parola a Alice per la presentazione del piano.
Dunque, il piano di diritto allo studio è un documento importante proprio perché permette alle scuole del territorio di programmare l'anno scolastico con il dovuto anticipo. Come ha già spiegato il sindaco, quest'anno invece che approvarlo a luglio abbiamo dovuto posticiparlo a settembre proprio per l'emergenza sanitaria e tutto quello che abbiamo vissuto. Allora, la prima parte del piano di diritto allo studio descrive il funzionamento delle nostre scuole. Qui vediamo riportati i numeri nell'anno appena iniziato, 2020-2021, frequentano le sezioni del nido della primavera 32 bambini, 82 invece alle 4 sezioni della scuola dell'infanzia. Alla scuola primaria, dalla prima alla quinta, quindi, ci sono 2 sezioni per ogni classe, per un totale di 178 bambini, e infine alla scuola secondaria abbiamo 2 sezioni per la prima, una sezione per la seconda e 2 per la terza, per un totale di 98 ragazzi. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, allora, il comune contribuisce con 60.000 euro con un fondo di 60.000 euro per un contributo atto ad abbattere il costo delle rette, quindi per andare incontro alle famiglie, perché riteniamo sia importante che fin dall'età più piccola, quindi dagli 0 in 6 anni, i bambini abbiano la possibilità di socializzare, di vivere le esperienze che in una scuola dell'infanzia si possono vivere, oltre che chiaramente concedere la possibilità ai genitori di frequentare e di lavorare. Oltre a questo, il Comune ha deciso di aderire alla misura Nidi Gratis, che prevede quindi un contributo aggiuntivo di 37.000 euro che verranno utilizzati per l'abbattimento sempre delle rette per quelle famiglie che hanno bambini dagli 0 ai 3 anni, quindi per frequentare il nido, con un ISEE inferiore o uguale ai 20.000 euro. Sempre per la scuola dell'infanzia è previsto inoltre un contributo di fondo di sistema integrato pari a 18.702 euro. Lo scorso anno i 18.000 euro erano stati utilizzati, o meglio, si era previsto di utilizzare i 18.000 euro per il corso di coding che si è avviato. Le insegnanti avevano iniziato la formazione e si erano acquistati i primi strumenti per un totale di circa 13.300 euro. I restanti 5.000 euro invece erano stati utilizzati, visto l'incombere dell'emergenza sanitaria, per abbattere i costi di gestione della scuola, che nonostante la chiusura ha avuto comunque delle spese da affrontare. Quindi l'anno scorso questi soldi sono stati utilizzati in questo modo. Quest'anno stiamo valutando come utilizzare i 18.702 euro anche e soprattutto in base alle linee dettate da Regione Lombardia.
Allora, i 37.000 sono 35.000 che arrivano o da IMSS o da Regione Lombardia, perché quest'anno la misura Nidi Gratis bisogna prima chiederla a IMSS, e questa è una cosa importante, quindi come genitore, e la riceverà il genitore. Regione Lombardia integrerà la differenza e noi come comune abbiamo stanziato 2.000 euro, mentre i 18.702,90 sono i fondi buona scuola dello Stato, lo Stato le dà alla Regione, le Regioni sulla base di criteri li distribuisce alle varie scuole. Questi sono fondi statali, sì.
Ok, invece per la scuola primaria, slide per favore, grazie. Per la scuola primaria invece abbiamo previsto un totale di 15.500 euro di contributi che sono all'incirca suddivisi in questo modo: progetti, quindi si tratta di progetti sport, teatro, di circa 8.000 euro, laboratori, materiali, quindi laboratorio multimediale, acquisto di materiali, alfabetizzazione, 6.400 euro, il funzionamento scuola si intende diciamo un contributo di 1.100 euro che viene erogato per l'espletamento di tutte le funzioni, sia della dirigenza che della segreteria. Quest'anno va precisato che sempre per l'emergenza sanitaria è chiaro che non è ancora stabilito in modo esattamente preciso quali saranno i progetti e i laboratori possibili o meno, perché questo deve essere valutato appunto in base a come si evolverà la situazione, quali esperti potranno entrare e avere accesso alla scuola, se i bambini potranno uscire e incontrare esperti all'esterno, e quindi in base a questo poi verrà valutato esattamente di volta in volta cosa è possibile fare e quindi quale parte di questi fondi utilizzare. Ok, detto ciò, lascio la parola a te.
Allora, stessa cosa per quanto riguarda la scuola secondaria. Il discorso è praticamente lo stesso, sia per i progetti, soprattutto per i progetti che comunque hanno, diciamo, sono stati indicati, ma sono sempre soggetti all'emergenza, diciamo, che stiamo comunque continuando ad affrontare. Sempre quindi per 4.680 euro, poi per i materiali, quindi tutto quello che serve, diciamo, appunto per i vari laboratori, artistico, musicale, scienze, sono 4.200 euro. Per il funzionamento della scuola, stessa cosa, appunto sono 6.686 euro, non 6.000. Perché appunto sono sono delle quote per ogni alunno che vengono erogate per il funzionamento della scuola, per un totale di 9.566 euro.
Ecco, poi sul funzionamento scuola.
Sì.
Circa 10 anni fa, siccome lo Stato aveva ridotto i trasferimenti alle scuole, c'è stata questa riunione presso la dirigenza e il rischio era che non ci fosse il materiale, quello proprio di cancelleria puro, per poter svolgere le attività. Allora i dirigenti scolastico e le allora amministrazioni hanno fissato una quota per ogni singolo bambino che partecipa all'interno del nostro istituto comprensivo. Quindi 686 euro sono frutto del numero di bambini moltiplicato per, che non mi ricordo quant'è.
Dovrebbe essere circa 7 euro a bambino.
E lo stesso per le scuole elementari, quindi sì, varia in funzione del numero di bambini. E tutti i comuni si sono presi questo impegno. Sì. Si sono presi questo impegno appunto di contribuire alle spese di funzionamento, anche se non sarebbe competenza del comune, però giustamente si arriva anche dove non arriva lo Stato. Prego.
E vabbè, quindi comunque tra appunto i 15.500 euro per la scuola primaria e i 9.566 euro per la scuola secondaria, questi comunque verranno erogati come ogni anno il 60% entro i 15 giorni dall'approvazione del piano diritto allo studio e poi il restante 40% entro il 30 gennaio per vedere, diciamo, per far partire, esatto, comunque con una certa agibilità la scuola. Inoltre, slide, grazie.
Sì.
Ok, inoltre altre, diciamo, voci che rientrano nel piano diritto allo studio sono l'assistenza educativa scolastica. Noi quest'anno abbiamo 5 alunni con disabilità e appunto sono stati messi tra, sì, su tutto il polo scolastico praticamente, cioè ci sono 65.086,90 euro destinati all'assistenza educativa scolastica. Poi per quanto riguarda la mensa c'è da aprire una piccola parentesi. Quest'anno, diciamo, per appunto tutto quello che riguarda le norme Covid, abbiamo per un totale di 194 utenti, abbiamo optato per forza il discorso del doppio turno. Quindi avremo due turni, uno che riguarderà la prima, la seconda e la terza elementare, e una che comporta 94 utenti, e un altro turno con la quarta, quinta della primaria della scuola elementare e della prima e della terza media, perché ci sono due queste classi che fanno i pomeriggi e quindi abbiamo altri 100 utenti.
Sì,
siamo, abbiamo, sì,
quasi
perché
tutti.
Sono tanti, no, sono aumentati tanto, soprattutto proprio con il fatto che ci sono anche le medie comunque che fanno i pomeriggi e quindi...
Sono circa 50 le medie. È vero che sono solo due pomeriggi, però quando costruisci...
Sì, vabbè, insomma, sono...
Con il discorso sanificazione. Infatti, secondo me, il doppio turno dovremmo mantenerlo al di là anche,
sì,
del coronavirus.
Indipendentemente. Cioè, beh, chiaramente poi... negli spazi si è andati, è stato misurato appunto tutto quanto distanziato proprio per evitare appunto...
O prevediamo, cioè... un ampliamento della mensa, ma non saprei dove ampliarla,
vabbè,
perché
sì,
non è che abbiamo grandi spazi, o invadiamo il giardino, non lo so, o costruiamo una mensa per le medie, bisognerà metterci la testa perché se i numeri continuano a aumentare.
Sicuramente, insomma. Poi appunto il post-scuola partirà, nonostante è il primo anno che partirà questo servizio, il post-scuola con 12 ragazzi partirà dal primo mercoledì 30, perché lunedì 28 inizieranno a fare il tempo prolungato, e mercoledì 30 inizierà il post-scuola, e che è praticamente solo per il mercoledì, perché il mercoledì è l'unico giorno della settimana che appunto non hanno il pomeriggio. Abbiamo...
Sono solo
No, il posto scuola sì, è solo per elementari, scusami, sì, è vero. E sono 12 bambini, abbiamo appunto l'educatore e quindi insomma è una cosa buona, anche insomma, in questo momento riusciamo a far partire questo servizio. Parte il piedibus lunedì, il mercoledì e il venerdì con circa 20, sono 28 i ragazzini che si sono iscritti. E come ogni anno, bene o male, insomma, con qualche volontario in meno, però bene o male riusciamo a farlo partire. Per le borse di studio lo stesso, anche quest'anno per le borse di studio per i ragazzi della terza media, dei ragazzi del diploma e di laureati di tutti e due i tipi. Il CCR, vediamo di provare a fare qualcosa perché chiaramente non è facile con i distanziamenti, con tutto quello che c'è, però sicuramente c'è qualcosa e quindi partirà anche qualche, diciamo, evento con il CCR. E poi, come sempre, come ogni anno, c'è un contributo acquisto per i libri della scuola secondaria per la classe della prima media che entra quest'anno. È stato dato comunque, cioè verrà dato, come è stato dato quest'anno, verrà dato per i ragazzi della prima media che entrano praticamente in prima media. Per quanto riguarda il piano di diritto allo studio, insomma, per un totale di 286.604 euro.
Che è il 10% esatto delle entrate del Comune di Cavernario, quindi più o meno. Se abbiamo entrate per 2.900.000 euro, quindi questo per segnalare l'investimento che sulla scuola viene fatto e non è indifferente. Se non ci sono osservazioni, chi è per l'approvazione del piano diritto allo studio anno scolastico 2020-2021? Alzi la mano. Favorevoli. Chi è per l'immediata eseguibilità? Unanimità. Io ringrazio Alice e Stella per aver predisposto il piano diritto allo studio e per essersi, diciamo, spese a raccogliere tutti i dati, che non è sempre facile, quindi grazie. Passiamo poi all'ultimo punto all'ordine del giorno. Mi scuso per averlo introdotto all'ultimo momento, in particolare con i consiglieri, ma come sapete noi abbiamo approvato il bilancio di previsione, poi abbiamo fatto una variazione, abbiamo stanziato circa 30.000 euro per la riduzione della tassa dei rifiuti per quanto riguarda le attività non domestiche. Perché abbiamo stanziato questi soldi? Perché ARERA, che è questo ente che dovrà mettere, diciamo, che dovrà entrare nel merito delle tariffe Tari durante il periodo di emergenza coronavirus, ha invitato i comuni, facendo un documento di ben 25 pagine, su questo aspetto faccio un po' il polemico, perché secondo me sulla tassa dei rifiuti stanno complicando in modo esponenziale la cosa. A mio avviso già la normativa che imponeva ai comuni di coprire i costi della raccolta già aveva, secondo me, introdotto delle regole, perché il problema che si stanno ponendo è che i comuni non devono speculare sulla tassa dei rifiuti, cioè non devono inserire voci che non sono di competenza della tassa dei rifiuti. Con questo obiettivo in realtà stanno rendendo il lavoro, a mio avviso, della macchina comunale molto difficile. Come sapete, noi abbiamo optato per approvare il piano finanziario di quest'anno a dicembre, quindi a breve andremo in consiglio per approvare il piano finanziario secondo le regole di ARERA. Quest'anno stiamo emettendo la tassa dei rifiuti ancora con le tariffe del 2019, però nel 2021 dovremo fare il ricalcolo di tutto. In tutto questo si è infilata l'emergenza sanitaria e ARERA ha detto che sarebbe stato opportuno ridurre la tassa dei rifiuti alle attività commerciali che sono state bloccate dal lockdown, pensiero che avevamo avuto anche noi. Nel mese di settembre abbiamo predisposto, grazie all'ufficio tributi e alla collaborazione di alcuni membri del gruppo, un questionario online che è stato diffuso alle attività commerciali e in generale alla popolazione, chiedendo a tutti di dirci se erano stati chiusi, se avevano avuto un periodo di chiusura parziale o totale. Sono stati restituiti un po' di questionari. Stasera, visto che usciremo con il ruolo con scadenza il 16 novembre, c'era l'esigenza di fare questa delibera, andiamo a dare le indicazioni di come riduciamo questa tassa dei rifiuti, perché chiaramente ARERA non è che si è preoccupata di dire come dovevamo ridurle, ha fatto tutto sto panegirico, poi ha detto decidete voi come ridurle, poi però noi andremo a controllare se le avete ridotte in modo corretto, quindi in tutto questo ci sarà da divertirsi. Detto questo, approviamo questa delibera che è lunghissima e l'avete ricevuta solo oggi, con il richiamo di tutte le norme e di tutti i provvedimenti di ARERA, e alla fine la scelta, giusto per entrare nel vivo, il ragionamento che si è fatto è di ridurre la tassa dei rifiuti utilizzando un criterio di equità, e cioè se sei stato chiuso per 3 mesi e non hai svolto nessun tipo di attività, è giusto che quei 3 mesi tu non paghi la tassa dei rifiuti, perché di fatto non hai prodotto nulla e non hai gravato sul costo del comune. Quindi stasera delibereremo in questo senso. Se sei stato chiuso 3 mesi, avrai lo sconto di quei 3 mesi. Quindi si prenderà la tassa dei rifiuti che tu paghi tutti gli anni. Ipotizziamo 1.200 euro tassa annuale, vuol dire che tu paghi 100 euro al mese per la tassa dei rifiuti. Sei stato chiuso 3 mesi, avrai lo sconto di 300 euro, quindi quest'anno pagherai 900 euro. Se invece sei stato uno di quelle attività che hai subito la chiusura, penso al ristorante, ho subito la chiusura però ho fatto l'asporto, quindi qualcosa hai fatto. In questo caso l'ipotesi è una riduzione di quei 3 mesi del 60%, quindi paghi 1.200 euro al mese, 1.200 euro l'anno, vuol dire 100 euro al mese, ti riduco per 3 mesi del 60% quella quota, quindi ti riduco di 180 euro, pagherai 1.020 euro. Ovviamente questo è un provvedimento riferito alle attività produttive che nulla c'entra con le persone fisiche. Persone fisiche, e lo ribadisco anche in questa sede, che hanno avuto difficoltà, che stanno incontrando difficoltà, si possono rivolgere all'assistente sociale che nell'ambito di un regolamento che esiste nell'ambito di Seriate, che stabilisce le soglie di reddito in base all'ISE, ovviamente vengono erogati i contributi a sostegno dei nuclei e delle famiglie bisognose. Quindi la scelta è stata quella di non ridurre la tassa dei rifiuti alle persone fisiche, perché durante il lockdown siamo comunque stati in casa e i rifiuti li abbiamo prodotti, perché la gente ha continuato giustamente a mangiare, a produrre rifiuti e quant'altro. Però non significa che non aiutiamo le persone fisiche. Le persone fisiche le aiutiamo facendo una verifica della situazione effettiva. Vorrei sottolineare che la verifica della situazione effettiva prevede anche che l'assistente sociale chieda il conto corrente e tutto quanto afferito alla persona. Quindi se vengono fatte queste richieste, ovviamente è finalizzato unicamente a verificare che quanto viene dichiarato sia effettivamente rispondente alla realtà dei fatti. Non è che siamo l'Agenzia delle Entrate, però visto che i soldi sono sempre pochi e è giusto darli a chi ne ha veramente bisogno, è giusto che questo lavoro di approfondimento venga fatto. Nel questionario noi avevamo scritto che andava restituito entro non oltre il 20 settembre e se non era restituito non avrebbero avuto diritto. Allora, nella delibera noi abbiamo scritto, perché l'ho fatto scrivere, il segretario non l'aveva messo, abbiamo scritto, delibera approvare, di dare atto che le tariffe, ecco, per coloro che hanno risposto al questionario inviato all'amministrazione.
Quanti sono?
Sono circa una ventina. Non lo so, vogliamo introdurre una formula diversa? Io credo che se uno ha bisogno di, tra virgolette, uno sconto, almeno viene a chiederlo.
Questi 20 vanno contati da non dire, potete dire.
No, questi 20 riceveranno automaticamente sul saldo di novembre lo sconto. È proprio un lavoro che farà l'ufficio tributi. Sì. Adesso poi l'ufficio tributi ovviamente verificherà il codice Ateco, verificherà la correttezza della dichiarazione e se tutto corrisponde applicherà la tassa dei, se no li chiamerà per chiarimenti ovviamente. Esatto, tutto questo va in deroga al pareggio del piano finanziario.
I servizi comunali invece, cioè non so, questa è un'elucubrazione di magari poi.
Non fa sconti.
Esatto,
non fa sconti. Non fa sconti. Se non abbiamo prodotto il quantitativo di rifiuti paghiamo meno. Però allora incide poco, perché comunque il giro dei mezzi loro ce l'avevano lo stesso. Quindi in realtà guardate che sulla tassa dei rifiuti il vero costo non è tanto la raccolta e il peso del rifiuto, ma è il trasporto. Pensate che aggiungere una raccolta in più cuba quasi 35-40 mila euro l'anno. Cioè tenere tutto l'umido, sapete, sull'umido si fa la disquisizione, 15 settembre è un po' poco, nel senso che si sospende il 15 di settembre, però ci sono dei mesi in cui settembre-ottobre è molto caldo, quindi avere il rifiuto umido per una settimana intera è problematico, però aggiungere anche solo un mese in più incide quasi di 4-5 mila euro. Quindi calerà qualcosina, ma non tanto. Non so, vogliamo introdurre una postilla per consentire i ritardatari? Non lo so, la delibera la costruiamo insieme, quindi... No, ma noi, attenzione, controlliamone, non è che diamo lo sconto alla gente così. Beh, scusa, il codice Ateco vediamo innanzitutto se era tra quelli che, per i quali era chiusa, e applicheremo solo quelli, ho visto delle dichiarazioni, ho chiuso dal 20 di febbraio al 20 di giugno, ma noi applichiamo quelle previste dal governo. Se tu hai deciso spontaneamente di tenere chiuso fino al 30 di giugno, quello non è un problema nostro, giusto? Cioè... Noi abbiamo avuto il lockdown dall'8 marzo fino al 20 aprile, più o meno. È scritto in delibera. Quello è il periodo in cui noi valuteremo. Poi, per carità, si può essere un po' più morbidi, perché ricordate che dal 24 febbraio tante persone hanno detto, vista la situazione, chiudo. Per carità, eventualmente su quello si può ragionare. Ma dopo il 20 aprile no, perché obiettivamente dal 20 aprile l'Italia è ripartita. Quindi parliamo di circa 3 mesi al massimo, 2 mesi e mezzo al massimo. Ristoranti sono sicuramente ristoranti. No, beh, parrucchiere e ristoranti hanno riaperto dopo il 17 maggio.
Infatti dopo il 18 maggio hanno riaperto il bar, ristoranti.
Sono stati gli ultimi a partire, parrucchiere, ristoranti e bar. Arrivano fino al 17 maggio. No, il centro sportivo ha chiuso fino a settembre, ha riaperto adesso.
Si è aperto a fine agosto con il campo.
Diciamo che sul centro sportivo abbiamo aiutato con il CRE, che abbiamo fatto il CRE, e quindi abbiamo erogato un contributo e loro hanno tenuto botta. Però obiettivamente il bar del centro sportivo e il centro sportivo hanno sofferto, come tutte le associazioni sportive, perché nei nostri paesi ci sono tutte, ma nei paesi anche vicino a noi hanno chiuso tante associazioni sportive. Quindi onore al merito a quelle che sono rimaste, perché non è facile. Quindi apriamo la porta o andiamo avanti? Ditemi, siamo qua per decidere. Vogliamo scrivere che si ha ancora tempo fino al 15 di ottobre? Gli diamo tempo fino al 15 di ottobre? No, per compilare il questionario. Io scriverei, se siete d'accordo, visto che magari qualcuno... Perché poi l'ufficio attributi... Esatto. Se volete possiamo dire, nella delibera, per coloro che hanno risposto al questionario inviato dall'amministrazione comunale, ed in ogni caso entro il 15 ottobre. Perché poi l'ufficio attributi deve avere il tempo di elaborare, sennò diventa matto. Entro il 10 ottobre, dai, diamogli più di un mese, sennò diventa male.
Il calendario, come sta?
10 ottobre, che te... Perché è 16 novembre. Sennò poverino non ce la fa.
Il 10 sabato ci sta, il 10 sabato.
Dai, facciamo il 9 che è venerdì.
Ma metti il 10 che è il sabato comunque, entro il 10.
Ma non c'è nessuno a protocollare, non c'è nessuno a protocollare. Facciamo il 9 che poi protocolliamo il 10. Ok, il 9 ottobre. Così poi la settimana dopo lui elabora le richieste che sono arrivate e poi le eroghiamo. Va bene. Stanziamento di bilancio a copertura di questa previsione c'è già. E avevamo già fatto una simulazione, se tutti chiedessero la riduzione, avevamo fatto una simulazione con Giovanni ed era coperto. Quello stanziamento è fatto in base alla simulazione. Ma io... vivo di questa convinzione. Se hai bisogno di soldi, li chiedi. Se non hai bisogno, non li chiedi. Punto. Non so, Almeno un po' lo sforzo di compilare un questionario facciamo. Ecco. Esatto. Anche perché, per esempio, dico, io ho un'attività in paese, ma io non chiederò la riduzione della tassa dei rifiuti, perché ritengo di non doverla chiedere. Perché... Sì, ma paradossalmente potrei, non la chiedo, quindi ed è giusto secondo me lasciare la libertà. Chi può continua a contribuire alle casse, perché poi c'è chi non può. Il principio di solidarietà è importante che passi nella gente. Bene, chi è per l'approvazione della tassa sui rifiuti tari, tariffe e riduzioni per l'anno 2020? Approvazione, alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata esigibilità? Alzi la mano. Io ringrazio tutti per la partecipazione. Chiedo alla Giunta o ai consigli di maggioranza di fermarsi per la Giunta.